Plus Economia di Sebastiano Barisoni.
Sette e nove minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Dunque, oggi ci prendiamo apparentemente una pausa di sospensione sul tema che sta tenendo banco da giornate intere, mi riferisco in questo caso ai dazi. Dico apparentemente perché oggi ci sono due settori di cui parleremo, uno è il settore dell'acciaio, l'altro è il settore della moda, a cui aggiungeremo anche il settore dell'occhialeria, che hanno un grossissimo timore, non sono gli unici, ci mancherebbe, di quello che potrebbero essere i dazi americani. Perché? Perché il settore dell'acciaio li ha già subiti e, come ha ricordato il presidente di Federacciaio Gozzi, quello portò un danno all'export di acciaio italiano, e perché il settore, diciamo, dell'occhialeria italiana, che vale quasi 6 miliardi di euro e ha fatto un più 2% l'anno scorso, leggermente, ma è calata la componente export, è molto preoccupato. Ma c'è un altro settore, mi riferisco alla moda, visto che è stata presentata anche la Milano Fashion Week, il tessile, abbigliamento, moda, che è già in difficoltà non tanto sul mercato americano ma su una domanda interna e anche sui mercati asiatici, che anche in questo caso è molto preoccupato da quello che potrebbe capitare. Concluderemo con un tema delicato, nel senso che oggi abbiamo raccontato nella cronaca, ma era un dato di cronaca vero e proprio, che è successo all'aeroporto di Ciampino. Qui si tratta di un dato di cronaca nera, diciamo, non c'entra niente con l'elemento strutturale, però oggi si è tenuto l'Airport Day a Roma, che è stato organizzato da tutte le società di gestione aeroportuale, da Asse Aeroporti, ed è stato presentato il manifesto degli aeroporti italiani, perché il sistema aeroportuale italiano vale quasi il 4% del PIL e genera 1,3 milioni di posti di lavoro. Era presente anche il ministro Salvini, era presente anche l'amministratore delegato di Sace, il rappresentante di Confindustria Leopoldo Destro e il presidente di Asse Aeroporti, Carlo Borgomeo. Sarà l'occasione per fare il punto su un settore che si è ripreso ampiamente, anche se era stato, lo ricordo, uno di quelli più colpiti in assoluto dal Covid. Si è ripreso nel 2024 220 milioni di passeggeri, di viaggiatori, è un doppio record quello del 2024, e 1.250.000 tonnellate di merci trasportate con la parte cargo. Tra l'altro, oggi dicevo ai presidenti di Asse Aeroporti che ogni milione in più di passeggeri si generano 522 posti di lavoro in ambito aeroportuale e 6.100 a livello nazionale. 220 milioni di passeggeri vuol dire arrivare in anticipo di 3 anni rispetto alle previsioni. La Germania ha trasportato soli, tra virgolette, 120 milioni di passeggeri. Anche di questo parleremo, chiaramente daremo un aggiornamento sulla per quello che riguarda tutta la cosiddetto risico bancario e assicurativo, ma oggi, diciamo, non faremo un approfondimento apposito. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, diretta su Facebook, YouTube e il canale 246 del digitale terrestre. Allora, partiamo come sempre dai mercati finanziari, dove comunque tiene banco, per quello che riguarda chiaramente Milano, tutta la vicenda del risico bancario assicurativo. Allora vengo subito agli indici generali e poi vado nel dettaglio. Per quello che riguarda le borse, complessivamente siamo con borse deboli, anche se un po' miste. Milano perde lo 0,60, Parigi perde lo 0,40, Francoforte guadagna lo 0,1, Londra più 0,50, Nasdaq meno 0,40, Dow Jones invariato e Standard & Poor's meno 0,1%. L'euro si è rafforzato ulteriormente sul dollaro, nel senso che dopo essere sceso a 1,02 adesso, due giorni fa, adesso è tornato a 1,04. Tra i titoli, e qui vengo soprattutto alla parte italiana, bene oggi Telecom Italia più 1%, Mediolanum più 0,80, Italgas più 0,80, Snam pure a 2,070, Inuit più 0,50. Mediobanca cresce di un altro 0,50%, mentre il Monte dei Paschi di Siena, quindi iniziamo a dare qualche aggiornamento, perché sappiamo, lo raccontiamo, che in questo momento il mercato sta dando una diversa valutazione. Monte dei Paschi oggi cresce esattamente nello stesso modo, 0,48, quindi cambia poco rispetto alla nota che abbiamo fatto ieri su quanto sconto dovrebbe accettare un azionista che in questo momento consegnasse un'azione di Mediobanca ricevendo in cambio 2,3 azioni del Monte dei Paschi. Dovrebbe accettare uno sconto intorno all'8%, quindi nessun guadagno, anzi una perdita rispetto ai valori di borsa attuali. Dicevo invece sul fronte opposto, Nexi meno 2,80, Prismia meno 2,40, come stima Electronics. Campari continua a perdere 2,30%, meno 2 Iveco, meno 1,50 Pirelli e Ferrari. Poi oggi c'è stato anche, tra virgolette, il caso, ma non è un caso, Anima Holding, perché è arrivata a guadagnare quasi 4%, e che a 7 euro e si è allontanata verso i 7 euro dall'offerta anche qui del Banco BPM per Anima, perché ha offerto Banco BPM 6,2 euro e quindi il gruppo guidato da Giuseppe Castagna adesso dovrebbe aumentare di quasi il 13% l'offerta, e quindi se prima con un'offerta a 6,2 euro per Anima avrebbe speso 1 miliardo e 580 milioni, adesso il BPM dovrebbe mettere sul piatto altri 204 milioni di euro, quindi arrivare a 1 miliardo e 787 milioni di euro. È arrivato comunque il via libera dell'autority all'OPA di Banco BPM, o meglio, scusate, il via libera dell'autority sull'OPA di BPM su Anima dovrebbe arrivare entro il 26 febbraio. Oggi ho pubblicato i dati, l'utile cresce del 53% a 228 milioni, sale anche il dividendo. E Alessandro Melzi del RIL ha definito, che è l'amministratore delegato di Anima, la quota del 4% di Monte dei Paschi strategica. Sappiamo che Anima è entrata nel Monte dei Paschi ed è il motivo per cui, se andasse in porto l'operazione BPM su Anima, BPM de facto avrebbe un controllo più alto rispetto a quello che ha adesso, una partecipazione, scusatemi, più alta rispetto a quello che ha adesso in Monte dei Paschi. Tornando i titoli principali, segnalo che invece Unicredit oggi era debole, e anche chiaramente Unicredit a sua volta ha lanciato un'OPA, un'offerta su il Banco BPM meno 0,40%, anche perché si attende a questo punto la risposta del governo, visto che Unicredit ha notificato al governo l'offerta sul Banco BPM. Lì era stata ipotizzata la Golden Power. Che cosa è il Golden Power? È il potere che ha il governo di intervenire, di bloccare un'operazione se ritiene minati gli interessi strategici del paese. Telecomunicazioni, aerospazio, difesa, energia sono i classici casi. Molti osservatori fanno notare che, visto che adesso c'è un'altra offerta del Monte dei Paschi su Mediobanca, e quindi Italia su Italia, diventa più difficile evocare e invocare il Golden Power per un'offerta che comunque è Italia su Italia, perché la l'idea molto balzana che Unicredit fosse una banca straniera, vedo che è stata subito ritirata. L'ipotesi di alcuni osservatori è che, visto che c'è in ballo un'altra operazione a cui tiene molto il governo, Monte dei Paschi, su Mediobanca, diventerebbe difficile giustificare Golden Power per un'operazione Unicredit su BPM e non quella di Monte dei Paschi su Mediobanca. Mi chiedete di Ferrari. Beh ragazzi, Ferrari ieri ha fatto un botto vero e proprio, oggi qualche realizzo ci sta, -1.5%, cala dell'1.5 anche Pirelli, dell'1.90 Iveco Group e dicevo del 2.30 ST Macro Electronics. Gli altri mercati che seguiamo con interesse, mentre il petrolio continua a essere in calo e il WTI a $72, il Brent a $75. I prezzi erano praticamente fermi ieri sulla rete dei distributori italiani. L'oro ha ritoccato i massimi a 2858 e poi adesso era 2875, quindi record storico. E quello che continua a non andare bene è il gas, che continua a salire. Io non ho visto notizie, ho visto molti parlare di speculazione. Non ho visto notizie, per esempio, di carattere meteorologico. Certo che la notizia più importante è stata la chiusura del gas russo da parte dell'Ucraina, ma è una notizia di un po' di settimane fa. E ripeto, la sensazione che noi abbiamo è che vi sia moltissima speculazione ad Amsterdam, tanto per cambiare, sul TTF. Fatto sta che oggi quota 53,5. E un anno fa, 53,5 euro a megawattora, un anno fa quotava 33,5 euro a megawattora, sono 20 euro in più, stiamo parlando di un 60% mal contato in più. E il prezzo dell'elettricità, il PUN, è a 152 euro, fermo rispetto a ieri, ma ricordo che un anno fa era 94, e anche qui parliamo di circa un 50. È un po' di più del 50%. Dunque, andiamo con altre notizie di carattere internazionale. La Toyota ha visto crescere l'utile netto annuale e le previsioni di vendita. È arrivato l'utile netto a 29,5 miliardi di dollari. E Nissan invece ha perso in borsa il 5%, la borsa di Tokyo, dopo che sono arrivate ipotesi di incomprensione tra la dirigenza Nissan e quella Honda sul progetto di fusione e la possibilità che invece il progetto si concluda con nulla di fatto. Nel frattempo Honda ha guadagnato l'8,20%. E anche le principali case d'auto giapponesi sono preoccupate del possibile imposizione di dazi da parte degli Stati Uniti, oltre a Toyota, Honda, Nissan e Mazda. Il Messico ospita altre aziende nipponiche, la Toray Industries, che fornisce per esempio i tessuti degli airbag, la JF Steel, che ha un impianto di lavorazione dei materiali di acciaio di alta qualità per il settore automotive. La Nissan nel 2023 ha prodotto 620.000 veicoli in Messico, esportandone il 40% negli Stati Uniti. Toyota 250.000, praticamente tutti esportati negli Stati Uniti, 93%. Honda ha prodotto nel 2023 170.000 auto in Messico, l'80% delle quali esportato negli Stati Uniti. E ricordo che c'è adesso è sospesa, ma la tariffa annunciata era del 25% sulle importazioni dal Messico, Messico e Canada, che andrebbe a ridurre le esportazioni annuali di auto dal Messico verso gli Stati Uniti di $65 miliardi, quella del Canada di $43 miliardi. E poi attenzione, perché è chiaro che quello che Trump dice è: vabbè, se non volete i dazi venite a produrre da me. C'è un piccolo problema su cui stanno ragionando i dirigenti dei principali produttori di auto, perché è chiaro che con dazi del 25% e con queste prospettive di riduzione dell'export dal Messico e dal Canada verso gli Stati Uniti, il primo ragionamento che fai è dire vabbè, vado a produrre negli Stati Uniti. C'è un tema che insomma può sfuggire. Allora, il ragionamento che fanno i manager è il seguente. Ok, noi possiamo iniziare a progettare uno stabilimento negli Stati Uniti. Ci vogliono degli anni, non è che domani tiri su uno stabilimento. Il mandato di Trump dura 4 anni. Allora, non è ricandidabile. Allora, è chiaro che fai un ragionamento, va bene, ma io faccio tutto un investimento per spostare la produzione dal Messico agli Stati Uniti, non avendo alcuna certezza che questi dazi, ammesso o non concesso, che poi non si trovi un accordo, saranno mantenuti fra 3 anni o fra 4 anni. E questa è la differenza, diciamo così, tra i tempi dei mandati elettorali e i tempi anche degli investimenti industriali. Dunque, veniamo con i dati proprio sugli Stati Uniti. L'indice manifatturiero ISM, l'indice dei servizi ISM è calato a 52,8 punti sotto le attese degli analisti, ma il settore privato ha creato 183.000 posti di lavoro sopra le attese degli analisti. Il deficit commerciale americano a dicembre è cresciuto di un altro 25% a 98 miliardi e mezzo, è il livello più alto dal marzo del 2022. Complessivamente il deficit commerciale americano è stato a livello mondiale di 918 miliardi, di cui ricordo 177, ma mal contati, 160 sono relativi all'Europa se si guarda i beni, perché sui servizi invece è l'Europa a essere in deficit. Tant'è che l'Unione Europea oggi ha ricordato, attenzione, è vero che nel 2023 c'è una differenza di 155 miliardi, cioè l'Europa ha esportato beni per 500 miliardi e verso gli Stati Uniti e ne ha importati per 346 miliardi. Quindi c'è un avanzo commerciale dell'Europa di 160 miliardi. Però se vai a vedere i servizi, questo che Trump dimentica sempre di dire, noi abbiamo esportato per 290 miliardi, abbiamo importato dagli Stati Uniti in Europa per 400 miliardi, quindi in quel caso c'è un deficit europeo nei confronti degli Stati Uniti di 104 miliardi. Cosa voglio dire? Che se prendi tutto assieme, non guardi solo la manifattura, la manifattura americana, i beni, che siano alimentari, che siano tessili, che siano farmaceutici, che siano meccanici, non sono così competitivi, e lo dimostra il fatto che riescono a esportare 346 miliardi ma devono importarne 502. Ma se metti sul piatto tutto, non solo i beni, anche i servizi, ti rendi conto che a questo punto il disavanzo commerciale con l'Europa si riduce di molto, cioè diventa alla fine di tutto sostanzialmente di 50 miliardi complessivamente, non di 160. Nel frattempo le poste americane sono tornate a accettare i pacchi da Cina e Hong Kong, avete sentito nei nostri GR24 la retromarcia. La Cina ha confermato i dazi antidumping sull'import di amido di patate dagli Stati Uniti. La Cina dice a Trump c'è bisogno di dialogo, non di dazi. Ma Trump ha risposto, ha detto non ho fretta di parlare con il presidente cinese Xi Jinping. E poi la Cina dice siamo pronti a lavorare con l'Unione Europea per una maggior cooperazione, è il tema che affrontavamo ieri, cioè l'Europa è più o meno nella stessa posizione di Cina, Canada e Messico nei confronti dell'America, però poi a sua volta l'Europa ha messo i dazi sui prodotti cinesi perché ritiene sulle auto che siano prodotti in dumping e sono dazi anche importanti, quindi non si capisce se l'Europa, che ieri ha detto bisogna riequilibrare il commercio con la Cina, dal canto suo, a maggior ragione quando tu hai queste minacce che arrivano dall'America, non può rinunciare all'Europa. Nel frattempo la Commissione Europea ha deciso, sta valutando commissioni sull'e-commerce cinese low cost. È un tema molto delicato, perché nel 2023 sono stati trovati 17 milioni e mezzo di articoli contraffatti alle frontiere. E c'è un aumento delle importazioni di e-commerce proprio dalla Cina. Allora, qualche dato ancora su con indicatori macroeconomici, poi arriviamo all'Italia. Dunque, per quello che riguarda l'indice PMI, cioè responsabili degli acquisti, che è un indicatore anticipatore, è calato a sorpresa nel Regno Unito a gennaio, è sceso a quota 50,6, che è proprio il limite tra crescita economica e recessione o stagnazione. In Europa quello composito, cioè sia servizi che manifattura, è salito a 50,2 punti. In Francia è rimasto sotto le stime a 47,5 punti. Molto bene i servizi in Spagna a 54 punti. Quello italiano è a metà, nel senso che ha 49,7 punti. Quindi siamo proprio lì nello spartiacque tra espansione e crescita economica. È cresciuto in Germania ed è andato a 50,5 punti, bene per noi che esportiamo molto in Germania. Questo fa il paio con quanto oggi stima l'ufficio parlamentare di bilancio, che dice il PIL quest'anno dovrebbe andare allo 0,8%, l'anno scorso è lo 0,7%, e quindi la stima è un rafforzamento modesto nel 2025 e poi andare al 0,9 nel 2026. Però dice l'economia italiana è molto aperta, quindi è molto legata anche all'export, e bisogna stare attenti agli effetti avversi che potranno arrivare dai dazi. L'ufficio parlamentare di bilancio stima anche un'inflazione risalita verso il 2% nel 2025, però il 2% è considerato il livello ottimale per quello che riguarda la l'inflazione. Adesso andiamo su meteo e pubblicità, poi qualche notizia in breve, poi iniziamo con i temi. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Focus Economia.
Minuti. Allora, qualche aggiornamento ancora sulle notizie in breve, poi parliamo dei rischi per la moda dei dazi americani in un settore che comunque ha vissuto un 2024 complicato. Allora, le vendite, a proposito anche di moda, le vendite a dicembre tornano a salire più 0,8% su novembre. Vabbè, te credo, è dicembre, è mese di shopping, vorrei anche vedere che le vendite al dettaglio fossero rimaste uguali. Sono salite su novembre sia in valore più 0,6 che in volume più 0,8. Gli alimentari, quant'altro. Il tema qual è? È che su base annua invece il dato è un po' diverso, perché aumentano dello 0,6% in valore e dello 0,1% solo in volume. Che cosa vuol dire? Vuol dire che anche a dicembre abbiamo comprato quasi uguale rispetto al dicembre dell'anno del 2023, l'abbiamo pagato un po' di più perché c'è ancora un effetto inflazione. E questo lo vedi sul dato complessivo del 2024. Le vendite al dettaglio hanno fatto più 0,7% sul 2023 in valore, ma in volume hanno fatto meno 0,4%. E se tu spendi di più ma compri di meno, ci sono due possibilità: o ti sei spostato, lo diciamo sempre, solo sulla fascia alta, ostriche, caviale, cashmere, champagne, anzi vini italiani, che va benissimo se te lo puoi permettere, e magari mangi un po' di meno, compri un po' di meno abbigliamento ma di altissimo valore. Oppure dobbiamo immaginare che anche nel 2024 vi sia stato l'effetto inflazione anche come trascinamento, perché sarà aumentata anche dell'1,3-1,4, ma veniva da anni e anni di rialzi, e quindi tu hai comprato quello che compravi, anzi un po' di meno, meno 0,4% il volume, ma l'hai pagato un po' di più, più 0,7%. E a proposito di potere d'acquisto, oggi ricordo ancora in corso l'appuntamento con Telefisco, l'edizione annuale di Telefisco del Sole 24 Ore. Ne abbiamo parlato come tappe di avvicinamento nei giorni scorsi e l'esperto risponde. Allora, il vice ministro dell'economia Maurizio Leo è apparso molto cauto sull'ipotesi di una nuova rottamazione delle cartelle fiscali. Adesso ha detto: stiamo facendo un'operazione di verità. Il vero problema sono i 1.275 miliardi di magazzino della riscossione, in parte dei quali non riescono a essere riscossi. Stiamo aspettando i pareri del governo, vediamo che pareri ci darà e sulla base di quello valuteremo. Questo invece è il capogruppo della Lega al Senato Massimiliano Romeo, a chi gli ha chiesto un commento sull'emendamento della Lega al mille proroghe. Dopo che invece Leo era stato cauto sull'ipotesi di rottamazione per l'IRPEF, ha detto sempre il vice ministro dell'economia Maurizio Leo, che ha la delega però sul fisco, ha detto: dobbiamo essere molto prudenti, siamo intervenuti per grandi passi a tre aliquote, ampliando la platea fino a 40.000 euro, vogliamo venire incontro alla fascia del ceto medio, cioè tra 28 e 50.000 euro e se possibile fino a 60.000, ma bisogna essere prudenti sui conti.
Siamo intervenuti per gradi, intervento una tantum nel 2024 sulle aliquote, le famose da 4 aliquote siamo passati a 3, 23, 35 e 43. Abbiamo fatto un intervento strutturale nel 2025 che riguardava non solo le aliquote IRPEF ma anche il cuneo fiscale, abbandonando il meccanismo della decontribuzione, andando sulla defiscalizzazione e ampliando la platea dei soggetti interessati. Ci si fermava a 35, siamo arrivati a 40.000 euro, ovviamente con un decalage da 32 in poi, e l'aspetto importante riguarderà per il futuro proprio la venire incontro a quella che è la fascia che sicuramente deve essere attenzionata, quella del ceto medio. Parlo dei soggetti da 28.000 a 50.000 e se possibile spingerci sino a 60.000 euro. Il problema sono le risorse. Dove potranno essere reperite le risorse? Su questo stiamo lavorando con agenzia, con Ragioneria Generale dello Stato, perché come sapete tutti i nostri interventi debbono essere fatti in modo prudente, visto che dobbiamo rispettare le regole del piano strutturale di bilancio. La nuova governance europea ci impone di fare delle scelte molto molto attente sul versante dei conti pubblici. E al riguardo, come si pensa di lavorare? Noi stiamo producendo, l'Agenzia delle Entrate in stretto coordinamento con il governo sta producendo dei risultati significativi nella lotta all'evasione. Ieri in un'altra occasione ho detto che abbiamo recuperato ci sono stati recuperi per lotta all'evasione per 32,7 miliardi, quindi c'è un trend di crescita. Quindi bisognerà individuare in quest'area, appunto in coordinamento con agenzia e ragioneria, la parte che è un recupero strutturale che può essere messa a servizio di questa riduzione delle aliquote per il ceto medio.
Così appunto il vice ministro Leo, ma ricordo che è ancora in corso l'evento L'Esperto Risponde e Telefisco. Dunque, restiamo sui temi dell'export, quello che commentavo prima, le vendite al dettaglio, insomma, il dato non è entusiasmante per l'anno in corso, ripeto, nel 2024 meno 0,4 in volume, più 0,7 in valore. Allora, sappiamo che quando c'è una difficoltà nel potere d'acquisto, voglio andare anche sulle voci di dicembre, perché a dicembre sono andate, di tutto il 2024, le vendite di beni alimentari hanno fatto meno 1% in volume, più 1,5% in valore. E le altre sono rimaste ferme. E nello specifico poi a dicembre è aumentata la profumeria a cura della persona più 5%. e poi le altre voci tutte molto stabili. Perché mi collego all'inflazione? Perché anche se nel 2024 l'inflazione è cresciuta meno, ma venivamo da 2 anni di grandi aumenti, abbiamo detto molte volte, guardate che l'inflazione poi è una tassa iniqua, perché colpisce molto di più chi ha meno, cioè chi spende la maggior parte del suo stipendio per le spese non a cui non puoi rinunciare, indifferibili, alimentari, cura igiene personale e cura della casa. Se quelle aumentano e tu hai il 90% dello stipendio che se ne va in spese obbligate, ti becchi sul 90% del tuo salario tutta l'inflazione. Se invece hai un salario alto e solo, diciamo, il 10% del tuo salario se ne va in spese obbligate, ti beccherai l'inflazione, quella a cui non puoi rinunciare perché devi fare quegli acquisti, solo sul 10%. C'è poi un altro aspetto che non riguarda quanto soldi hai, cioè la fascia di reddito, ma riguarda la tipologia merceologica. Se io una parte di spesa devo comunque farla, alimentari, igiene personale e pulizia della casa, e poi c'è il mutuo e non è che posso non pagarlo, devo andare a ridurre le spese. Qual è la spesa che vado a ridurre? Quella che si chiama comprimibile. Allora, tipicamente i beni durevoli, il frigorifero, l'automobile, se sono funzionanti posso rinunciarvi. In parte anche l'abbigliamento. E qui vengo al tema più delicato, perché stiamo per commentare la presentazione della Fashion Week a Milano, che si terrà dal 25 febbraio al 3 marzo, oggi presentata. Una Fashion Week che crea un'indotta a Milano di circa 185 milioni di euro. Ci sono gli stranieri leggermente in calo, ma saranno in calo, ma 48.400 previsti, ma l'indotto in aumento di quasi 81 milioni di euro solo per la parte straniera. Beh, è chiaro che la moda si avvia a chiudere un 2024 con un calo complessivo del 5,3%. Perché il fatturato è calato anche a dicembre, ma meno del resto dell'anno, meno 4,2%. E anche nella moda abbiamo la sensazione, da un lato, che si è finita nel cesto delle spese comprimibili. Dico, vabbè, io se ho avuto degli aumenti di spesa sulle voci che non posso rinunciare, non compro una camicia, non compro un pantalone, non compro un cappotto, la scarpa. Ma dall'altro c'è qualcosa di più, perché vediamo che vanno bene, tengono i settori collegati alla moda, il beauty, gli occhiali, i gioielli, bigiotteria, che hanno fatto un più 21,8% di esportazioni. E quello che cala è il settore core, il tessile, abbigliamento, pelle e pelletteria, meno 4% nei primi 10 mesi. E allora vorrei capire se qui non c'è dell'altro, cioè non c'è anche un aumento molto forte dei prezzi, la difficoltà dei consumatori cinesi e un rallentamento generale. Giro la domanda al presidente della Camera Nazionale della Moda, Carlo Capasa. Buonasera Capasa.
Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori.
Oggi avete presentato appunto tutto l'evento della settimana della moda, ma vorrei parlare con lei dell'andamento e poi anche del rischio dazi. Allora, lei che idea si è fatto? Perché abbiamo dei dati buoni sui settori collegati, poi ascolteremo anche il Mido, oggi è stato presentato il Mido, beauty, occhiali, gioielli, bigiotteria. È un tema di prezzi o è un tema di potere d'acquisto? Perché le due cose non sono, diciamo, automatiche, sovrapponibili sempre.
Guardi, sicuramente il tema principale, lei lo ha toccato prima, è il tema della crisi che c'è stata in Cina. Cioè i numeri, se noi avessimo avuto una Cina in linea con quella dell'anno scorso, avremmo fatto più dell'anno scorso. Anzi, altri paesi hanno sostituito la Cina in parte, soprattutto gli Stati Uniti, il Middle East, perché se no avremmo numeri molto peggiori. Quindi la Cina è il primo responsabile di questa congiuntura. Poi che in Italia ci sia stato meno consumo, ricordiamo che l'Italia fa circa il 10% del fatturato totale globale della moda, in quanto esportiamo il 90%. Che in Italia ci sia stato meno consumo perché c'è stata una compressione delle spese, come lei giustamente ha detto, questo è sicuramente vero. Quindi le due cose insieme, per l'Italia la compressione, per il resto del mondo sicuramente la Cina.
Ecco, e qui veniamo alla compressione dovuta appunto al bilancio delle famiglie, in cui il potere d'acquisto sta lentamente tornando a crescere con i rinnovi contrattuali, ma sappiamo che abbiamo imbarcato in alcuni periodi anche un'inflazione al 10%, a due cifre, soprattutto sui prodotti di maggiore frequenza d'acquisto. Però c'era un altro tema, alcuni suoi colleghi, non voglio fare nomi, ma l'abbiamo letto in interviste, hanno detto forse oltre alla difficoltà dei consumatori. E a un recupero molto lento del potere d'acquisto che si è perso con l'inflazione, c'è un tema di prezzi, e quindi abbiamo tirato troppo sui prezzi. Qui non parlo della Cina, parlo del mercato occidentale.
Sì.
E forse ubriacati, inebriati dal post-Covid, in cui le persone dopo un anno e mezzo passato chiusi in casa hanno deciso di tornare a spendere, tornare a vestirsi, non girare più in tute e ciabatte, ma c'è stato forse un eccesso anche di pressione vostra. Cosa ne pensa Capasa? Perché lei è anche produttore.
Secondo me sì, c'è stato anche un eccesso di prezzo, ma più che di prezzo si è spinto molto verso un consumo di lusso molto alto, no? Materiali super pregiati, pellami super pregiati, quindi si è spinto molto verso un'immagine di lusso molto molto spinta, e quindi con materie prime importanti, con lavorazioni molto costose, quindi non è che si sono aumentati i prezzi perché se no di colpo le aziende avrebbero forse fatturato uguale, un po' di meno, ma guadagnato di più. Così non è. Si è spinto proprio sul concetto di lusso perché sembrava che tirasse assolutamente il massimo del lusso, il massimo del prodotto di altissimissima qualità. Forse si è trascurata quindi quella fascia un po' sotto, sempre di grande qualità, ma leggermente sotto a quella dell'uso estremo, e lì forse possiamo fare di meglio. Anche perché questo spingere verso un lusso molto più estremo ha fatto sì che diminuissero non tanto i fatturati, che sono diminuiti nella misura di che lei prima ha detto, ma soprattutto le quantità prodotte. E le quantità prodotte hanno un effetto negativo verso la filiera, perché se diminuisco il numero dei pezzi, poi il piccolo produttore o l'artigiano si trova con una quota di lavoro in meno ben superiore a quella che poi si rispecchia sui prezzi. Quindi bisogna fare un po' riposizionare un po' i nostri prodotti sul lusso, sì, ma forse non solo su quel lusso estremo che è stato tanto spinto in questi ultimi.
Allora, anni. Io integro il suo ragionamento con quello che ci ha detto un suo collega, che è Marco Palmieri, no? Quindi proprietario e collegato di Piquado, che ha detto: poi abbiamo anche una difficoltà nel raccontarli. Cioè, se io ho un consumatore che è molto attento, per esempio, alla sostenibilità, giustamente, o alla qualità dei prodotti, e in negozio mi viene dato solo il prezzo o la visibilità, lo dico male ma per farmi capire, forse avete anche voi un problema di formazione dei lavoratori, perché o tu mi racconti che quel prodotto, quel giaccone, quella borsa è stata realizzata rinunciando ad abbattere alberi, comprando CO2, utilizzando materiali di riciclo, stando molto attenti alle colle utilizzate, solo vegetali, così, con tutta una ricerca per ridurre anche il volume e quindi il materiale che fa bene all'ambiente, ma me lo devi raccontare, se no diventa tutta una competizione su prezzo e, diciamo, gusto, no?
Sì, assolutamente, la narrazione fa parte del nostro prodotto. Non si può pensare di vendere un prodotto di così alto livello, fatto in quella maniera che giustamente dice lei, e con materiali di primissima origine e di primissima qualità, senza saperla raccontare. Quindi,
e allora bisogna pagare i commessi, però, Capasa.
Più che pagare i commessi, che non sono una categoria poco pagata, forse bisogna pagare più gli artigiani prima di pagare.
Sì, no, ma se parliamo di, io ci tengo molto valore aggiunto, perché se parliamo di narrazione,
formare meglio,
perché una volta diciamocela tutta, Capasa, tanto non ci sente nessuno, da questo punto di vista, una volta il commesso veniva considerato come sì la parte orpellare, va bene, c'è il commesso perché ci deve qualcuno in negozio, ma tanto io vengo a comprarmi il brand e lui mi dice quello che costa. Adesso, se dovete narrare e dimostrarmi che c'è un valore aggiunto sul valore che io pago, forse bisogna anche formarli, oltre che pagarli, molto meglio. Cioè, non è più quello che semplicemente mi dice dov'è il giaccone o se il capo è finito o è servito. Ultimo aspetto che mi incuriosisce, però qui utilizzo anche l'intervista della nostra Maria Luisa Pezzali per quello che riguarda il Mido, cioè il più importante appuntamento con il mondo dell'occhialeria, che fa un più 2%, tra l'altro tra sabato 8 e lunedì 10 febbraio la Fiera di Milano Ro, 1200 espositori da più di 50 paesi. Sentiamo Lorraine Berton al microfono della nostra Maria Luisa Pezzali.
Umido 2025, una fiera che noi riteniamo sarà una fiera importante, importante soprattutto per guardare oltre e per pensare che comunque questi incontri sono diventati fondamentali, soprattutto dopo il Covid. La gente vuole ritrovarsi, vuole rivedersi e noi abbiamo la fortuna di saper rappresentare in modo eccellente le nostre aziende in una fiera che è straordinaria, bellissima.
Una filiera importante, 5,6 miliardi, una quota di export significativa, il 90%. Una filiera solida.
Una filiera assolutamente solida. Abbiamo vissuto negli anni momenti più difficili, ne stiamo vivendo, però abbiamo dimostrato che il prodotto fatto bene, il prodotto fatto in Italia, il prodotto di qualità, la forza dei nostri operatori, la forza dei nostri imprenditori che continuano a sognare ma a portare a casa un sogno, a portare a casa la realtà, è la grande forza di questa filiera.
Il tema di questi giorni, la minaccia dei dazi americani, il settore come si sta preparando? Ci sono alleanze anche a livello europeo che si profilano? C'è preoccupazione?
Beh, una lieve preoccupazione ovviamente c'è. Noi crediamo anche che serve il buon senso, i dazi non fanno bene a nessuno, per cui confidiamo che si ragioni anche su questo. Aspettiamo e vediamo. Comunque, come ho detto, siamo sopravvissuti a momenti difficili, questo momento è difficile, ma troveremo sicuramente il modo per andare avanti bene e con una spinta anche in più.
Cosa vedremo a Mido? Spazi espositivi in crescita, preregistrazioni in crescita, segnali importanti?
Segnali importantissimi, segnali che Mido ha saputo assolutamente portare alle aziende l'idea che qui bisogna esserci, ha saputo costruire all'interno di Mido una fiera che non è più solo una fiera, ma è una grande piazza dove ci si incontra e ci si parla, si comprano occhiali ovviamente, si parlano tantissime lingue, ci sono tantissimi paesi che partecipano, è veramente un punto di incontro per il mondo dell'occhialeria, fondamentale e importante.
Allora, così Laurent Berton, presidente del Mido e quindi del mondo che rappresenta, della fiera che rappresenta il mondo dell'occhialeria italiana, dove noi siamo leader mondiali. Allora, di Anfao anche, che è l'Associazione Nazionale Fabbricanti Articoli Ottici. Capasa, poi magari continuiamo dopo GR24. Ma non è che oltre a tutti gli elementi che abbiamo detto c'è anche un cambio culturale nel consumatore? Una mia scrive un'ascoltatrice, beh, il profumo prima o poi finisce e devo ricomprarlo, però l'occhiale no. Cioè, non è che le nuove generazioni, ma anche le generazioni vecchie, siano meno interessate all'abbigliamento e ad altre esperienze più vive, turismo, quant'altro?
Ma io credo sinceramente un po' sì, ma c'è anche l'aspetto che l'occhiale rappresenta un po' l'entry price, no? Il prezzo di accesso per un brand, così come il profumo. Quindi io posso comprare un brand famoso, un occhiale, e pagare, spendere anche l'occhiale costoso, spendo 300 euro, ma è un prezzo sempre d'accesso, non sono i 2000 per una borsa. Quindi secondo me rappresentano proprio in questo momento la possibilità di accedere ad un brand pagando un prezzo tutto sommato accessibile. È in linea con quanto diceva lei rispetto a ridurre un po' le spese per i consumi diciamo comprimibili.
Allora, dopo il GR24 invece vorrei sapere il vostro timore sui dazi, perché avrò anche il presidente di Federacciai. Adesso non posso dire chi è, ma l'amministratore delegato di un grandissimo gruppo, diciamo così, come si può dire, della GDO, della distribuzione, un grandissimo marchio, mi ha detto: guardate che hanno esagerato, non lei, ma anche grandi marchi, magari di derivazione francese, hanno esagerato con i prezzi, sono passati, l'entry level, come lo chiamate voi, è passato a migliaia di euro. Però questa me la tengo per me come considerazione. Dopo il GR24 vorrei sapere che cosa temete sul fronte dazi. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Vola con Emirates e vivi la magia di Dubai a marzo. Immagina lunghi pranzi all'aperto, drink a bordo piscina, relax in riva al mare e acque tiepide in cui nuotare. Oppure lanciati in avventure mozzafiato tra le dune dorate del deserto. A marzo scopri l'incanto di Dubai durante il Ramadan e lasciati conquistare da sontuosi buffet gastronomici, festival musicali e molto altro. Una città piena di emozioni ti aspetta. Prenota ora la tua fuga a Dubai. Fly Emirates. Fly better.
Il talento ha mille forme, ma la formazione sui temi più caldi della comunicazione ha solo un nome: UPA Academy. Il Master in Data Science per la comunicazione integrata di marketing è rivolto a manager e professionisti interessati ad un focus verticale su Data Science e Big Data, con approfondimenti sull'intelligenza artificiale, per dare valore a progetti di marketing e comunicazione data-driven. Iscriviti entro il 31 marzo su upa.it.
Focus Economia.
Open your mind. Open your mind. Open your mind. Open your mind.
Sette minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Verricioni. Dunque, volevo concludere l'intervista con chi rappresenta la Camera della Moda in Italia, quindi Carlo Cappasa, visto che oggi abbiamo ricordato l'annuncio della Fashion Week, ma soprattutto il bilancio del settore che chiude l'anno con un meno 5%, soprattutto per la parte core, tessile, abbigliamento, pelle, pelletterie, calzature, mentre i settori collegati, beauty, occhialeria, gioielli, bigiotterie, abbiamo sentito anche la presidente del Mido, Berton, sono andati bene soprattutto nelle esportazioni. C'è un'ultima domanda che avevo per lei, al di là del tema dei costi. Molti ascoltatori Capasa mi hanno detto che, diciamo, i suoi associati, diciamo così, hanno tirato un po' troppo sui prezzi. E riguarda i dazi, allora non sappiamo ancora nulla, abbiamo visto quello che è successo con Messico e Canada, abbiamo capito se sono del 10, del 15, del 25%, qualche esperienza passata che cosa vi porta a dire, Capasa?
No, noi per la verità speriamo che non si realizzi poi questa imposizione di dazi sulla seconda industria italiana. Se è vero che c'è un rapporto, diciamo, come è vero che c'è un rapporto anche buono tra Stati Uniti e Italia, ecco, troverei un segnale di grande aggressività andare a mettere i dazi sulla seconda industria italiana, no? Abbiamo visto che anche le industrie, voglio dire, messicane o canadesi sono stati messi i dazi su prodotti laterali, diciamo, non centrali rispetto all'industria, così come hanno fatto i cinesi negli Stati Uniti in questa operazione di scambi di dazi reciproci. Sarei stupito se il dazio viene messo sulla seconda industria italiana, sarebbe un segnale di forte aggressività. Io onestamente non me lo aspetto, poi vediamo che succede, capiremo. Ma però io lo prenderei molto male come italiano se un paese amico mi mette i dazi sulla seconda industria.
Sì, sa, da questo punto di vista anche il Canada era più o meno un paese amico, ma anche il Messico. No, volevo capire se voi avete fatto qualche calcolo sul danno che vi potrebbe essere.
Potrebbe essere un danno significativo, perché noi, per noi gli Stati Uniti sono il terzo paese di esportazione. Ovviamente se il terzo paese ci mette dei dazi, questo può essere un gran danno per noi, sicuramente potrebbe avere un effetto molto negativo, perciò a maggior ragione dico che sarebbe un approccio molto aggressivo rispetto all'Italia. Allora io se attaccassero con i dazi la seconda industria del paese, ripeto, mi sentirei molto attaccato dalla politica americana, e quindi dovremmo ridiscutere anche a quel punto i nostri rapporti, credo.
Sì, beh, sì,
mi immagino.
È vero, anche se le trattative commerciali, come lei sa, sono di pertinenza dell'Unione Europea, cioè un paese non può iniziare a dire, teoricamente, noi abbiamo buoni rapporti, sì, dazi, li metti solo alla Francia.
No, però voglio dire, magari non proprio alle industrie centrali del paese, ecco. Ritengo.
Come lei sa, dazio, ognuno si ritiene centrale quando arriviamo ai dazi.
No, centrale, io parlo di fatturato, noi siamo la seconda industria del paese.
No, ma
insomma,
è chiaro. Comunque staremo a vedere, ho capito benissimo che meglio non li volete neanche sentire, meglio non fare neanche previsioni.
Esatto.
Allora, io avevo promesso anche un approfondimento sul mondo dell'acciaio, vediamo se c'è forse qualche problema di collegamento, però sicuramente c'è l'approfondimento sul sistema aeroportuale, poi sull'acciaio torneremo magari domani, perché lì i timori e purtroppo i casi di scuola vi sono già stati nel passato. Però invece l'altro tema che avevo annunciato è il tema del sistema aeroportuale. Ripeto, non è oggi a Ciampino è successo un atto di cronaca nera, però a me ha fatto impressione una cosa nel vedere appunto durante l'Airport Day, dove è stato presentato il manifesto degli aeroporti italiani, che oltre a quanto impatta sul PIL, incide per il 3,8% sul PIL italiano, genera 1.300.000 posti di lavoro, Ma la cosa che mi ha fatto impressione è il record del traffico in Italia. L'anno scorso è un doppio record. Sono transitati 220 milioni di viaggiatori nei nostri aeroporti e 1.250.000 tonnellate di merci, il dato migliore di sempre. La cosa che mi ha stupito positivamente è che un paese come la Germania, che per carità, oddio, è anche meta turistica, soprattutto turismo d'affari, ma non solo, ma soprattutto è un paese che ha due hub fondamentali come Francoforte e Monaco di Baviera, ha Lufthansa che si è appena comprata ITA, e usa moltissimo questi hub per prendere passeggeri magari anche in Italia e portare in altre destinazioni. Pensiamo all'Asia, dove è molto forte anche per motivi storico-economici. Ebbene, la Germania ha trasportato 120 milioni di passeggeri, cioè 100 milioni in meno secchi rispetto all'Italia. Allora, il dato sia impressionante e ne vorrei parlare con il presidente di Asseo Aeroporti, Carlo Borgomeo. Buonasera, presidente.
A lei.
Voi unite 26 società di gestione aeroportuale per un totale di 32 aeroporti in Italia e siete associati a Confindustria e a Federtrasporto. Oggi era presente anche il ministro Salvini, presidente dell'ENAC Pierluigi Di Palma, l'amministratore delegato di Sacci Alessandra Ricci, Leopoldo Destro che è la delega in Confindustria. Intanto la mia curiosità: secondo lei come si è arrivati a fare 100 milioni secchi in più di passeggeri rispetto alla Germania? Che vuol dire quasi il 100% in più, un po' di meno.
Dunque, la risposta non è semplice, perché tutte le previsioni, anche le più ottimistiche che noi facevamo, per esempio nei tempi di ripresa dopo il Covid, sono state tutte bruciate. Quindi siamo di fronte a una domanda crescente, tumultuosa, per certi versi, come dicevo, imprevista. Probabilmente, diciamo, in Germania starei per dire che forse hanno meno incidenza le connessioni interne, anche se devo dire che su quei 220 milioni più di 150 sono dei voli internazionali. Quindi diciamo
che in Germania non hanno avuto l'overtourism, mettiamola così.
Potrebbe anche essere quello, anche se io sono tra quelli che naturalmente sottolineo l'importanza, l'intreccio tra trasporto aereo e turismo, però bisogna stare attenti a non pensare che sia solo turismo. C'è una ripresa molto forte in generale dei viaggi d'affari, dei viaggi che possiamo definire turistici fino a un certo punto, cioè c'è una voglia di conoscere altre parti del mondo straordinaria, soprattutto tra i giovani, quindi una grande voglia di volare.
E questo, voglio dire, siamo tutti contenti. In Europa, tra l'altro leggevo un dato oggi, che in Europa nel 2024 ci sono stati 10 milioni e 700 mila aerei, esattamente come ai tempi del Covid. Sono aumentati i ritardi, la puntualità media alla partenza in Europa è un po' migliorata sul 2023, ma è stata del solo 66,2%. Lo stato con maggior traffico è stato il Regno Unito, quindi in Europa allargata, con 5.488 voli al giorno. Segue la Spagna con 4.984, la Germania con 4.711 voli al giorno. Senta, qual è la criticità invece del sistema aeroportuale italiano? Sappiamo che negli anni scorsi, ma parlo di un bel po' di anni fa, se non ricordo male, fu l'allora ministro Corrado Passera a disegnare il primo, diciamo, mappa del sistema aeroportuale. Cosa vuol dire sistema aeroportuale? Vuol dire che devi evitare il più possibile una cosa: la cannibalizzazione degli scali.
Certo,
cioè un conto, certo, è uno scalo, certo, che ha una sua ragione d'essere, perché altra cosa, adesso faccio un esempio senza far arrabbiare nessuno, anche perché poi la Save di Marchi ha compiuto, ci fu un momento in cui si facevano concorrenza Linate, Bergamo, Brescia, Verona, Venezia, Treviso. Era un tempo,
sì,
anni fa, Poi adesso è stato razionalizzato. Però io vedo, per esempio, Falconara va benissimo, io sono contentissimo, anche perché la linea adriatica non è granché servita dalla ferrovia. Però insomma, a che punto siamo sulla razionalizzazione? Cioè, benissimo,
guardi,
Comiso,
esatto.
Perché se uno conosce la Sicilia sa che Comiso può servire, altri aeroporti forse un po' meno. Prego.
Dunque, guardi, la risposta alla sua domanda, che è una domanda centrale, sta nel cogliere la novità di questo clamoroso aumento della domanda, il che significa che dobbiamo ragionare in termini un po' diversi sul sistema di offerta. Che cosa voglio dire? Che mentre prima alcuni piccoli aeroporti si faceva sul serio fatica a giustificare l'esistenza, perché c'è una dimensione economica minima che giustifica l'esistenza di un aeroporto. Adesso che cosa dobbiamo verificare? Che questi asset aeroportuali, siccome una connessione aerea si decide rapidamente, ma un nuovo aeroporto si fa fatica a costruirlo, nel piano nazionale degli aeroporti c'è una scelta che noi abbiamo condiviso, e di considerare questi asset una riserva di capacità. Naturalmente a questa affermazione ne segue un'altra molto importante, e cioè che deve essere superata la fase del cannibalismo, deve essere superata la fase del campanile. Io vivo, se riesco a fare danni all'altro aeroporto, casomai quello maggiore, e si deve aprire la fase delle reti. Le reti aeroportuali, noi ce l'abbiamo, io sono presidente dell'aeroporto di Napoli e Salerno, l'operazione del rilancio di Salerno è una grande operazione, perché aumenta la capacità complessiva di offerta della rete campana.
Ma non mi deve convincere, anche perché Napoli serve in parte anche chi non riesce ad arrivare a Roma, e lo dico perché grazie a Frecciarossa e a Italo. Non voglio fare pubblicità, grazie all'alta velocità, per meglio dire. Può anche avere un senso, ma soprattutto esatto. Poi Napoli ha tutto un suo bacino, e Salerno ha tutto che va verso la costa amalfitana, ma anche Salerno ha un bacino che
un
va
bacino
verso
supplementare. Che noi calcoliamo circa 1,5 milioni di
e
abitanti.
Poi c'è tutta la parte molto bella sul Ticino. Senta, però andiamo nel concreto, come faccio anche
però per esempio sulle reti ci tenevo a dire una cosa, che adesso si sta completando in Sardegna la rete sarda, c'è un tema molto attuale, molto importante, che è la possibilità di costituire una rete aeroportuale in Emilia Romagna.
Ecco, no, volevo arrivare a questo, perché la campagna l'avevamo già affrontata quando vi fu l'inaugurazione dell'aeroporto di Salerno. Ripeto, il Frecciarossa arriva anche a Salerno, quindi attenzione, che poi avere un aeroporto a Salerno vuol dire poi collegarsi col Frecciarossa per andare anche eventualmente in altre destinazioni, quella è l'integrazione. Poi un domani vi sarà anche il Napoli-Bari, come è dagliela che dico Frecciarossa, alta velocità Napoli-Bari, quello rende ulteriormente conveniente la cosa. Ci sono due regioni che mi interessavano, una l'ha già citata lei, la Sardegna, perché chi conosce queste regioni, che hanno una fortissima vocazione turistica, sa che insomma rispetto a altre aree del paese, penso al nord-est, non c'è paragone. Tu in Sardegna hai Olbia e sostanzialmente Cagliari, con molti operatori turistici anche di grandi catene che lamentano un aeroporto di Cagliari non sistemico, non abbastanza utilizzato, con pochi voli internazionali, con i cambi da fare sempre negli hub principali. E poi c'è la Sicilia, laddove l'estensione è ancora più larga, l'importanza del turismo oserei dire identica, e tu hai Catania e Palermo, che a me risultano ormai sotto stress come aeroporti. Non ho capito che cosa succederà a Comiso. Se vuole unire anche l'Emilia, che con la componente adriatica era l'altro elemento, volentieri l'ascolto. Che cosa prevede lei e che cosa sarebbe ottimale da fare in queste regioni?
Allora, in Sardegna c'è una motivazione supplementare rispetto a quelle la continuità territoriale, e non va dimenticato un aspetto importante, che quando il detentore degli spazi, e cioè degli aeroporti, è forte e c'ha a disposizione più scali, la negoziazione con i vettori diventa più importante, più semplice, e questo è molto importante. Quindi in Sardegna pare che ci si stia arrivando, è stato un percorso un po' faticoso, ma insomma pare che ci si stia arrivando.
Arrivando a che cosa? Mi scusi, Borgomeo.
Alla rete sarda, che mette insieme i tre aeroporti.
Cioè Cagliari, Olbia
e Alghero, sì.
Ma lei quando dice rete sarda, per far capire a tutti, cosa intende? Cioè che si coordineranno?
Guardi, le reti possono essere fatte a diversi livelli. Quella che funziona di più è quando il gestore è unico. Quella che funziona un po' meno, ma tuttavia funziona, è quella quando c'è una fortissima integrazione, c'è un piano industriale condiviso, delle scelte strategiche condivise, una politica di connessioni condivisa, eccetera, eccetera. In Sardegna si prefigura, ripeto, è un percorso piuttosto diciamo complesso, si prefigura un gestore unico, che sarebbe dal nostro punto di vista un gran vantaggio.
Ecco, il gestore Sicilia unico, e vengo alla Sicilia, perché il gestore unico, le faccio un esempio perché me lo raccontano gli amici siciliani, il gestore unico dell'aeroporto di Palermo, che ha preso in gestione anche l'aeroporto di Trapani Birgi, e in realtà, secondo alcuni critici, ha, proprio in quanto gestore unico, preferito spostare più voli possibili su Palermo, che il cui aeroporto è quasi finito, quello nuovo, è continuo ammodernamento, bellissimo, e sacrificando Trapani.
Insomma, è una lettura un po', vabbè, me lo dica lei, parziale, eh? È un po' parziale. Tenga conto che in Sicilia, forse più che altrove, siamo di fronte a un'esplosione della domanda.
È vero.
Soprattutto Palermo ha fatto un recupero straordinario.
Beh, guardi che Palermo la metterò in classifica, così do uno spoiler, venerdì, come caso positivo, perché spesso la Sicilia, la città, la Palermo città è la capacità di attrazione turistica della città, perché l'ho testimoniata più volte, e in questi anni c'è stato un salto di qualità, per fortuna, ben venga, da quando è patrimonio UNESCO. Ma innegabile, e dove ancora l'overtourism non ha fatto i danni che vedo Venezia, vabbè, da sempre, ma Firenze e in altre città. Prego, l'ho interrotta però.
No, ci manca. Quindi diciamo la prospettiva in Sicilia è quella di due reti, una della Sicilia occidentale e una della Sicilia orientale. Naturalmente l'auspicio è che, anche se ci sono due reti, poi ci sia una politica il più possibile concordata, perché questo è straordinariamente importante anche a livello di competizione internazionale. Nella competizione internazionale avere strategie, diciamo, unitarie e integrate sui territori è particolarmente importante. In Emilia siamo di fronte a una situazione che vede quattro aeroporti: l'aeroporto di Bologna, che, diciamo, ha ancora prospettive di crescita, ma oggettivamente ha una dimensione, diciamo, non molto espandibile, perché è un city airport, è difficile immaginare un grande allargamento della capacità dell'aeroporto. C'è l'aeroporto di Parma, che è stato recentemente acquistato da un fondo canadese, c'è l'aeroporto di Forlì che fatica. Il nostro auspicio è che si riesca a superare una fase che nel passato c'è stata, per cui i piccoli puntavano a rosicchiare voli al grande, il grande provava a difendersi da questi tentativi, come detto lei, di cannibalismo, di rosicchiamento di voli. Bisogna che, e forse in Emilia Romagna c'è bisogno anche di una iniziativa di carattere politico, diciamo, regionale, che provi a fare un coordinamento di queste
allora tariffe. Siccome non parliamo spesso di sistema aeroportuale continuo, nella mia esperienza, ma non solo, io le posso dire appunto che tutta la A4 cosiddetta, quindi da Torino a Venezia, Trieste, mi sembra ben servita, nel senso che tu vai da Torino a Malpensa, Linate, Bergamo, su Brescia un altro ruolo, Verona, Venezia, Treviso, Udine con ronchi legionari, quindi Treviso Gorizia, anche se c'è un po' di preoccupazione tra la Save, ma comunque i voli ci sono. La Sicilia, ce l'ha ricordato lei, la Puglia, mi scrivono, guardate che Salento è senza aeroporto, però faccio notare che Bari e Brindisi mi sembrano due, soprattutto Brindisi, se parliamo del Salento, mi sembrano aeroporti che sono
ma va bene, l'aeroporto di Puglia va bene, stanno crescendo, non vedo criticità assolutamente. Allora,
ci sono due regioni che ancora ballano su questo, cioè, ma due regioni, una l'Emilia, lei ce l'ha appena chiarito, però non mi sfugge che se vedo la situazione aeroportuale del nord, poi guardo anche quella della Puglia, che mi sembra molto migliorata onestamente, con Bari e Brindisi, e poi ci sarà il collegamento ferroviario, c'è una macro area italiana, in parte lei già vi accennava, che va da Bologna a Firenze, in cui se tu escludi Pisa, e però non è che proprio sia raggiungibile con il treno dietro l'angolo, è come lasciata, in, se mi passa il termine, in un limbo, anche perché Pisa non è un grandissimo, è fondamentale, ma non è un grandissimo aeroporto, e quella è un'area dove insistono milioni di turisti, pensiamo alla Toscana, all'Umbria e anche all'Emilia Romagna per quello che riguarda la parte adriatica. Non è che è un po', è poco presidiata, anche perché nella parte toscana l'alta velocità arriva solo a Firenze, il resto auguri. così come la parte adriatica, non è poco presidiata? Centro
sì,
Italia.
Sì, è poco presidiata, c'è tutta questa zona, oltre ai riferimenti che lei faceva a Pisa, io farei un riferimento importante anche a Genova, perché Genova è molto penalizzata, come sappiamo, dal sistema ferroviario e l'aeroporto, diciamo, ha bisogno di investimenti, di arricchimenti, perché altrimenti Genova soffre un po', diciamo, non è
finché non faranno il terzo valico, però, perché col terzo valico, diciamo, dal punto di vista dell'alta velocità, un vantaggio Genova dovrebbe avere nel collegamento, penso, con Milano, però non
esattamente. Però, diciamo, c'è una carenza di collegamenti che diciamo qualche connessione aerea in più potrebbe superare. Il punto delicato,
possibilmente atterrando sulla pista, perché ogni volta che atterra Genova no, esatto, fa impressione, perché c'è l'acqua a sinistra,
acqua a sinistra e a destra,
acqua a sinistra a destra,
e poi c'è diciamo la questione del centro Italia tradizionale. Abbiamo l'aeroporto di Ancona, che non c'è male, abbiamo l'aeroporto di Perugia, che sta crescendo bene, ma lì probabilmente si risolve se ci sono delle connessioni, se c'è un livello di intermodalità maggiore. Cioè il bacino dell'attuale aeroporto di Perugia è difficile che alle condizioni date possa arrivare a un obiettivo che
invece potrebbe raggiungere. Se mancano i treni
E anche il trasporto pubblico locale.
Ha ragione. E questo lo giriamo alla nuova governatrice. Ultima domanda, le compagnie low cost. Allora, io non ce l'ho con low cost, non con le low cost, non mi sta simpatico, anzi no, non gliela faccio più perché è finito il tempo. Mi dica solo una battuta, ma sono ancora così in grado di ricattare i singoli scali, sì o no?
No, solo alcuni scali piccoli.
Ok, meglio.
Solo alcuni scali piccoli.
Quando gli scali sono a sistema hai più potere contrattuale. Grazie al presidente di Assoaeroporti Carlo Borgomeo, noi torniamo domani dalle 17 in poi.